Bello perché essere beati, come abbiamo letto nel Salmo 1, è una scelta. Beato chi non fa questo, ma chi fa quest'altra cosa. E chi non ha mai, da bambino, forse ancora adesso, non ha mai fatto delle costruzioni, i famosi Lego, chi non ha mai avuto a casa dei Lego, chi non ha mai fatto qualcosa con delle costruzioni, no? Allora, in base a cosa si vuole costruire, ho bisogno prima di tutto di un disegno che mi permette di capire bene cosa sto per costruire nel modo giusto. Anche chi che non è, chi è che qualche volta ha acquistato un mobile all'IKEA? Penso, bene o male, una buona quantità di persone abbiamo acquistato il mobile all'IKEA. E quando si apre la scatola, cosa si trova all'interno di questo mobile? Un foglio illustrativo dove c'è il disegno e tutti i pezzi dettagliati per costruire bene il tipo di mobile o di oggetto che abbiamo acquistato. Oppure chi è che non ha mai costruito un puzzle? E anche lì. Pensiamo a un puzzle di 5.000 pezzi senza avere il disegno sulla scatola. Credo che diventa quasi impossibile poterlo finire tutto. Quindi è necessario sempre avere il disegno prima di costruire una cosa, così come anche una casa, no? Tante volte si dice ho acquistato sulla carta. Su che cosa? Sul disegno che il costruttore, grazie all'architetto, mi mette davanti perché io possa vedere come verrà finita questa casa. Però non è necessario soltanto il disegno per costruire nel modo giusto una casa, ma serve anche che cosa? Avere il materiale adatto per costruire una casa. Vi ricordate il Signore quando dà il disegno a Noè? Gli ha dato il disegno, ma gli ha dato che cosa anche? Il tipo di materiale che doveva con il quale doveva costruire l'arca, un tipo di materiale specifico. Perché? Perché doveva resistere ad un giudizio, al diluvio. E questo vale per tutti i tipi di costruzioni, se vogliamo costruire bene. E perché se abbiamo il disegno ma non abbiamo il materiale giusto, usiamo del materiale scadente, si rischia che la casa possa crollare e avere delle conseguenze gravi per le persone che vi abitano. E quando pensavo a queste meditazioni, mi è venuto in mente il terremoto del 2009 ad Aquila. Vi ricordate questo terremoto? Ha fatto, pensate un po', ha causato la morte di 309 persone e oltre 1.500 feriti. Alcune case sono crollate facilmente. Sapete perché? Hanno esaminato il materiale con cui erano state costruite le case e hanno scoperto la ragione per cui sono crollate facilmente. Dice l'articolo, qualcuno le ha chiamate scusate, case di sabbia, edifici costruiti senza rispetto delle regole, sacrificando la qualità del calcestruzzo per il proprio guadagno, con l'utilizzo di sabbia marina al posto dei materiali inerti da cava. Meno spese, rischi maggiori per chi vi abita. Con il cloruro di sodio che con gli anni si mangia il ferro e rende fragile le costruzioni. Avevano una buona base? Sì. Avevano un buon disegno? Sì. Ma avevano un materiale non adatto a costruire. E il motivo per cui sono crollate facilmente queste case è perché hanno usato la sabbia anziché il calcestruzzo, il cemento. E per questa, così questa sera vedremo che si può avere il disegno giusto, la base giusta su cui costruire, ma si può costruire sopra con due tipi di materiale e due tipi di materiali diversi, due conseguenze diverse. Venite con me, per favore, in Prima Corinzi, capitolo 3, i versetti da 9 a 15. E dice così il Signore: poiché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come saggio architetto ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra, ma badi ciascuno come vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ad apparire quel fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. E poi dice, vabbè, egli stesso sarà salvo. Ok. Però come? Attraverso il fuoco. Abbiamo letto il versetto 10. Ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra. Che bello. E il titolo che ho dato a questi pensieri è: badi ciascuno come vi costruisce sopra. Mi piace questo badi ciascuno, perché proprio badare significa proprio fare attenzione. E quindi badi ciascuno vuol dire che tutti, ogni persona, compreso noi, compreso io, quindi tutti noi singolarmente dobbiamo fare bene attenzione a come stiamo costruendo la nostra casa, che nella scrittura è sinonimo del nostro cuore, della nostra vita. E questo dove lo troviamo? In Luca capitolo 19, versetto 9. Quando Gesù va da Zaccheo, Gesù dice, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Gesù non si era riferito alle mura della casa, ma al cuore di Zaccheo. Voleva dire che la salvezza era entrata nel cuore, cioè nella vita di Zaccheo. E ritornando al fare attenzione, grazie, noi siamo persone che facciamo attenzione a molte cose. Facciamo attenzione come ci vestiamo, facciamo molta attenzione a cosa mangiamo, facciamo attenzione alle cose che acquistiamo, facciamo attenzione a che cosa? Alle ferie, dove le scegliamo. Anche su questo facciamo molta attenzione. Quindi sulle cose che ci interessano noi facciamo molta attenzione. E così il Signore ci chiama a fare attenzione a come stiamo costruendo la nostra vita. Ci viene detto in Ecclesiaste 5:1, bada ai tuoi passi. Poi dice, quando vai alla casa di Dio. Ma fermiamoci, bada ai tuoi passi. I tuoi passi, di che cosa ci parlano i passi? I passi, quindi il Signore ci esorta a fare attenzione ai nostri passi, perché i passi ci parlano proprio delle scelte. Quindi il Signore ci esorta a fare bene attenzione a che cosa? Alle scelte quotidiane o a lungo termine che noi facciamo, giovani o meno giovani, perché le scelte noi sappiamo che sono molto molto importanti, ci permettono di costruire bene e ci permettono di costruire male. Prendiamo ad un certo prendiamo l'episodio del figliuol prodigo. Lui fa una scelta, ad un certo punto dice al padre: dammi i beni che mi spettano, e sceglie di andare lontano con queste ricchezze e vivere, come si dice, la bella vita. Giovani, fare la bella vita, come dice Checco Zalone, quella sì che è la bella vita. Però a un certo punto cosa fa? Cosa pensa? Dove si trova? Si trova che ha la sua scelta è stata una scelta sbagliata. Ha sperperato tutto quello che aveva e cosa ha pensato? Era meglio che stavo a casa di mio padre. I servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io sono qua a morire di fame. Una scelta sbagliata, sì, ma rimediabile. Ma pensiamo alla scelta di Adamo ed Eva. Il Signore gli ha detto chiaramente, quello lo puoi mangiare, quello non lo puoi mangiare. Una scelta sbagliata, irrimediabile. Tutte le generazioni future pagano quella scelta sbagliata. Quindi facciamo attenzione alle nostre scelte. Quindi fare scelte giuste ci permette di costruire bene, fare scelte sbagliate ci porta a costruire male. Ecco perché il salmista, da persona intelligente, ha detto, dice nel Salmo 119, versetto 5, la tua parola è una lampada al mio piede. Vediamo anche qua una scelta personale. La tua parola per me è importante e preziosa. L'ho messa al mio piede che guida i miei passi e le mie scelte. Ed è bello perché spesso noi diciamo stai attento a chi ti sposi. Perché? Perché quella è una scelta fatta una volta e che ha delle conseguenze. Se scegliamo bene, abbiamo buone conseguenze, abbiamo buoni risultati. Ma se scegliamo male, avremo cattivi risultati, pessimi risultati. Quindi scelte veramente importanti. E adesso cercheremo di vedere come i credenti della Chiesa di Corinto stavano costruendo la loro vita personale e spirituale, tenendo conto che abbiamo detto che le scelte sono personali, ok? Allora, nel capitolo 3, versetto 9-15 che abbiamo letto, abbiamo tre elementi preziosi per costruire bene. I corinzi avevano una base che dice, avevano come base Cristo Gesù, la salvezza. Avevano ogni conoscenza, quindi l'equipaggiamento giusto con gli elementi giusti per costruire bene, e poi avevano due tipi di materiale, abbiamo letto, per costruire bene o per costruire male. Oro, argento, pietre di valore per costruire bene, paglia, fieno, legno per costruire male. Andiamo al versetto 11 di Prima Corinzi 3, versetto 11. Dice, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù. Che bello, il fondamento. Questi credenti avevano come fondamento, abbiamo detto, Gesù Cristo. E di che cosa ci parla il Signore Gesù nella parola di Dio? Ci parla della roccia. È bello perché in Prima Corinzi 10, 4 dice, la roccia era Cristo. La roccia ci parla di forza, la roccia ci parla di sicurezza, la roccia ci parla di stabilità. Quindi un'ottima base di partenza sulla quale costruire in modo sicuro. Poi avevano l'equipaggiamento giusto per costruire bene la loro vita. In Prima Corinzi capitolo 1 versetto 5 è scritto, perché in Lui, in Cristo Gesù, siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola, pensate un po', e in ogni conoscenza. Quindi non erano persone ignoranti, non erano stupidi, non erano confusi, ma sapevano bene cosa fare. Che bello, il Signore gli aveva dato un equipaggiamento completo, non gli mancava nulla. E in Proverbi capitolo 9 versetto 10 dice, conoscere il santo è l'intelligenza. Quindi possiamo dire che conoscere le cose, essere una persona intelligente, ma non applicare. Allora, quindi posso conoscere le cose, essere una persona intelligente, ma non applicarmi a quello che conosco. Tante volte si sente dire: è un ragazzo o una ragazza intelligente, ma non si applica. Alcune volte i professori questo magari lo possono anche vedere in un ragazzo, oppure i genitori: è un bravo ragazzo, è intelligente, ma non ha voglia di studiare, non si applica. E dice: ogni conoscenza. Io posso conoscere molte cose, ma non metterle in pratica. Io posso conoscere i limiti di velocità, ma non applicarli. Posso conoscere il divieto di sosta e parcheggiare lo stesso dove c'è il divieto di sosta. È una scelta. E invece che cosa dice il Signore? Il Signore dice nella sua parola: se sapete queste cose, siete beati? Non se le conoscete, se le sapete, se le predicate, se le studiate, ma se le fate. Siamo sempre lì: se le fate. Siamo chiamati a fare una cosa. Siete beati, bello, perché dice beato, indica proprio uno stato di felicità profonda e duratura. Il Signore desidera che quello che Lui ci insegna nella Sua parola, noi per il nostro bene lo mettiamo in pratica. Pensate un po', però, in Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 14, che lo sappiamo bene a memoria, i nostri figli lo conoscono bene: non vi mettete con gli infedeli. Ma quanti credenti oggi conoscono perfettamente, quanti giovani conoscono perfettamente questo versetto? Eppure ancora oggi ci sono dei credenti che scelgono di mettersi con non credenti, rovinando la loro vita. E lo fanno ancora. Perché? Perché non mettono in pratica quello che il Signore dice nella sua parola. E così, allora, qual è lo scopo del Signore nel mettere in pratica quello che Lui dice? Abbiamo detto la nostra felicità. E nel libro del Deuteronomio, quante volte troviamo scritto: affinché tu sii felice? Ma il capitolo 12, versetto 28, c'è qualcosa in più. Dice: osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando. Vedi, osserva, ascolta, affinché tu sii sempre felice, tu, i tuoi figli, dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del Signore, che è il tuo Dio. Che bello, il Signore ci dice, il Signore ci informa, il Signore ci fa conoscere affinché noi mettiamo in pratica per essere, che cosa? Felici. Ma qual è poi lo scopo dei genitori verso i figli? Perché gli diamo un'educazione? Perché gli diamo dei consigli, dei buoni consigli? Perché glieli diamo? Affinché loro facciano scelte giuste per essere felici. Quello è lo scopo. Lo scopo nostro è lo scopo di Dio, è lo scopo nostro. Lo scopo nostro è lo scopo di Dio: essere felici, mettere in pratica gli insegnamenti del Signore. Questo ci rende veramente felici. E a proposito di ascoltare e mettere in pratica, quindi mettere anche la nostra vita, mettere in pratica vuol dire mettere la nostra vita anche al sicuro, abbiamo un episodio nell'Antico Testamento. Venite con me in Esodo capitolo 9. Noi vediamo qua delle persone che tutte ricevono lo stesso messaggio da parte del Signore, ma non tutti fanno la stessa scelta di quello che il Signore gli aveva detto. E vediamo, dice, al versetto 13, dice, poiché il Signore disse a Mosè, alzati di buon mattino, presentati al Faraone e digli, così dice il Signore. Versetto 18, ecco, domani, verso quest'ora, io farò cadere una grandine così forte che non ce ne fu mai di simile in Egitto dal giorno della fondazione fino al di d'oggi. Or dunque, fai mettere al riparo il tuo bestiame e tutto quello che è nei campi. La grandine cadrà su tutta la gente, su tutti gli animali che si troveranno nei campi e che non saranno stati raccolti in casa. Essi moriranno. Tra i servitori del Faraone, quelli che temettero la parola del Signore fecero rifugiare nelle case i loro servi e il loro bestiame. Ma quelli che non tennero conto della parola del Signore lasciarono i loro servi e il loro bestiame nei campi. Che bello! Un messaggio, due scelte, due reazioni. Quelli che temettero la parola del Signore misero in salvo servi e animali. Quelli che non tennero conto se ne fregarono. Dice, non ci interessa quello che il Signore ci dice. Non misero in salvo i loro servi e i loro bestiame e morirono. Tutte e due hanno ricevuto. Non è che qualcuno ha detto, Signore, non ho capito cosa mi hai detto. No, il Signore è stato chiaro per tutti. Ma la scelta è personale. Scelte personali, conseguenze diverse. E ritorniamo al nostro brano di Prima Corinzi capitolo 3. Vediamo che ci vengono adesso elencati due tipi di materiali che si possono usare per costruire la propria casa, quindi la propria vita. Dice versetto 12, ora se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia. Quindi il primo materiale che ci viene elencato per costruire è oro, argento, pietre di valore. Questo materiale è qualcosa di prezioso, ma che cos'è anche? Resistente, che dura con il passare del tempo e che si tramanda di generazione in generazione. Avete mai sentito dire l'oro di famiglia, che viene tramandato da padre a figlio? E ci parla che cosa anche? Della ricchezza. E l'oro nella parola di Dio a che cosa è paragonato? Alla parola di Dio. Quindi questo significa costruire sui valori, sugli insegnamenti del Signore che vengono trasmessi di generazione in generazione. Poi cosa succede? Se io costruisco con questo materiale resistente, prezioso, qual è il risultato? Versetto 14. Se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Che bello! Se costruisco con questo materiale di valore prezioso, possiamo dire sulla base con la parola di Dio, ricevo una ricompensa. Ricompensa significa proprio premio, retribuzione, riconoscimento, gratificazione. La ricompensa è un premio. L'altro tipo di materiale è legno, fieno, paglia, materiale fragile, di poco valore, che si consuma facilmente e che dura poco con il passare del tempo. Pensate un po', cosa vi ricorda la paglia nel libro dell'Esodo? Era il materiale che gli ebrei, schiavi del faraone, usavano per costruire che cosa? Le case degli egiziani. Quindi la paglia, il fieno, ci parla del materiale che viene usato per costruire che cosa? Solo in questo mondo. Quindi ci parla delle costruzioni che uno ha solo in questo mondo e non in prospettiva dell'eternità. E E cosa succede se io costruisco con questo materiale di poco valore? Il versetto 15 dice: se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Danno significa proprio combinare pasticci, disastro. Tante volte dici, magari non so, ho combinato un pasticcio, ho combinato un disastro, no? Alcune volte sentiamo dire questo. A me è capitato dire questo. Quando ho una base sicura e un buon equipaggiamento, dopo sono io che scelgo come costruire la mia vita, se costruirla col materiale di valore o di materiale di poco valore. Ma in base alla mia scelta ho il mio risultato. Quindi posso ottenere una ricompensa, un premio, oppure posso combinare un danno per la mia vita e per la vita della mia famiglia se non costruisco con il materiale adatto. E allora la domanda è: le scelte che io sto facendo davanti al Signore mi stanno portando a ricevere davvero un premio, una ricompensa, o sono un danno davvero per la mia vita e per quella della mia famiglia? Come stiamo costruendo oggi la nostra vita personale, la nostra vita spirituale? Secondo voi, i credenti di Corinto, nonostante avevano questi tre elementi così preziosi, come hanno costruito la loro vita spirituale? In Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 11, dice: tra di voi ci sono contese. Contesa significa liti, lotte verbali, fisiche, tra due o più persone, a discussioni animate, addirittura anche competizioni. C'erano le contese. Capitolo 11, versetto 18: quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra di voi. C'erano delle divisioni anziché unità. Prima Corinzi capitolo 5 versetto 1: si ode dappertutto che tra di voi vi è fornicazione, quindi peccato contro il Signore e contro il proprio corpo. E un altro passaggio, Seconda Corinzi 12 21: hanno peccato e non si sono ravveduti dell'impurità della fornicazione. Credenti che non si umiliavano, che non chiedevano perdono, credenti orgogliosi. Ma perché vivevano così, nonostante il Signore li aveva equipaggiati davvero di tutto ciò che era necessario per costruire su una base solida, sicura, e costruire bene, con dei risultati buoni, con una buona ricompensa, con un buon premio? Perché? Perché? Una risposta, una delle tante, la troviamo al capitolo, in Prima Corinzi capitolo 3, i versetti 1-2. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Perché? Qual è la risposta? Attraverso questi versetti, qual è la risposta? Equipaggiati di ogni cosa, di ogni conoscenza, ma di che cosa ne hanno fatto della parola di Dio? Quello che ha fatto il popolo di Israele, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Non vogliamo che Lui, che costui, che il Signore regni su di noi. Non vogliamo che questa parola guidi la nostra vita. Perché? Chi ce lo fa fare? Noi vogliamo vivere così. Siete ancora carnali. Questa parola nella loro vita non ha avuto nessun effetto. non si sono lasciati formare, non si sono lasciati insegnare dal Signore, non si sono messi come Maria ai piedi del Signore per ascoltare la parola di Dio e per metterla in pratica. No, hanno ricevuto questa salvezza perché la base ce l'avevano, la salvezza, la base era Cristo Gesù, la salvezza. E poi basta, hanno continuato a camminare come più gli piacevano, gli piaceva. Chi voleva andare a destra, andava a destra. Chi voleva andare a sinistra, andava a sinistra. Non gli interessava minimamente la parola del Signore. In conclusione, volevo leggervi un solo versetto che troviamo in Giosuè, capitolo 24, versetto 15, che conoscete bene a memoria. E se vi sembra sbagliato, è Giosuè che si rivolge al popolo di Dio, E se vi sembra sbagliato servire il Signore, dice, scegliete oggi a chi volete servire. O gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, quindi continuate a fare come facevano loro, imitate loro, oppure dice, o gli dèi degli Amorei, nel paese del quale abitate. E poi c'è la scelta personale di Giosuè che valeva per lui e per la sua famiglia, quanto a me e alla casa mia, serviremo il Signore. E quante volte il Signore gli ha detto, sii forte, coraggioso, non temere, io sarò con te dovunque andrai. Che bello. E Giosuè, un uomo che, quando il Signore gli ha dato un compito di guidare il popolo, è un uomo che non si è tirato indietro, ha servito il Signore, ha fatto la sua scelta per lui e per la sua famiglia. Con quali risultati? Di grande benedizione per lui e per la sua famiglia. Perché? Perché ha costruito col materiale prezioso, col materiale di valore, ha costruito con gli insegnamenti della parola del Signore. Amen. Se il Signore vorrà, settimana prossima, questi pensieri hanno uno scopo, perché settimana prossima, se Dio vuole, un giorno della settimana prossima, vedremo un personaggio che ha costruito con dei valori buoni, con oro, argento, pietre di valore, per lui e per la sua famiglia, con buoni risultati per lui e per la sua famiglia.